Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Buon pomeriggio. Allora, cominciamo perché, come sapete, qui a Venezia siamo sempre con, anzi sono sempre con i minuti contati e dobbiamo dare spazio a tutti. Intanto grazie per essere qui con noi, il quarto anno che siamo con i TTV International Forum qui a Venezia. Io passerei la parola a Valentina Martelli, che è CEO e founder di ITTV. Io sono Cristina Scognamillo, co-founder. Quindi, prego Valentina.
Grazie. Prima di parlarvi di TTV approfitto di una persona che è venuta a fare un saluto speciale, l'onorevole Federico Mollicone, che è a capo della Commissione Cultura della Camera, che ringraziamo di essere qui con noi per questo saluto.
Grazie, soltanto veramente un saluto di buon augurio, di buon lavoro, e anche per dire che il Parlamento su questi temi, sui temi che voi trattate, dell'integrazione tra il virtuale, l'intrattenimento e l'educazione e anche appunto l'informazione, ci siamo già da tempo. Stiamo facendo un dialogo che ovviamente proseguirà anche con voi per quanto riguarda proprio la possibilità di attuare un'educazione polisensoriale che dal punto di vista anche proprio scientifico è dimostrato, rispetto a molti stereotipi, e pur difendendo la formazione classica, la lettura dei libri cartacei e diciamo, l'apprendimento classico, in realtà la polisensorialità è quella che i nostri antenati avevano quando erano cacciatori-raccoglitori, per cui il cervello ricorda al 92% le esperienze, prima di tutto, molto più della parola scritta, sottolineata e stampata. Questo nulla toglie, ripeto, alla formazione classica, all'amore per i libri e ovviamente all'educazione tradizionale, ma l'integrazione con la polisensorialità e con questo mondo, quindi tutto quello che c'è intorno al gaming, al virtuale, allo sviluppo, è la prossima frontiera. Ci sta lavorando anche l'Indire per i modelli didattici e pedagogici, ci sono esperienze a Roma, ad esempio cito il Galileo Galilei che si è integrato già con le academy di gaming per formare i mestieri e i ragazzi che poi faranno gli sviluppatori, faranno tutti quelli che sono le produzioni digitali e virtuali, ed è importante che il Parlamento sia sensibile a questa frontiera. E pensate, e concludo davvero e vi auguro buon lavoro, che già negli anni 60, con la famosa piramide di Dale, si erano studiate queste capacità di apprendimento. Per cui non bisogna demonizzare assolutamente il virtuale, ma immaginate la possibilità per i ragazzi di vivere la battaglia di Waterloo, quella di Cannes, l'esperienza storica in prima persona, con contenuti scientifici, con la possibilità di avere i diversi punti di vista dei vincitori, degli sconfitti, cioè cambierebbe il mondo proprio dell'approccio diciamo di formazione, sarebbe coinvolgente, esperienziale e sicuramente innovativo. Ovviamente tempi e modi limitati, contenuti scientifici, ma a questo servono le istituzioni, a questo servono appunto gli operatori, le categorie, l'azione diciamo di sintesi comune. Quindi veramente complimenti anche per l'internazionalizzazione, l'importanza di un forum internazionale che opera su Los Angeles, e credo che si debba proseguire su questa strada, anche perché, e concludo davvero, scopriamo che poi i nostri ragazzi che si formano qui vengono rapiti letteralmente dal mercato americano e straniero, internazionale, e nei titoli di coda della Pixar, delle grandi major multinazionali e multimediali sull'animazione, sugli effetti virtuali, insomma, molto spesso i nomi sono di ragazzi italiani, ragazzi e ragazze italiane.
E infatti qui abbiamo delle grandi eccellenze, esatto, con le quali parleremo proprio oggi. Grazie per
grazie
essere
venuto. Grazie a voi
grazie
e buon lavoro.
Presidente.
Bene, allora, quale migliore introduzione? ITTV, International Forum, e Tech and Entertainment, che è lo spin-off di ITTV, sono nati a Los Angeles in realtà nel 2019 con l'intenzione di diventare poi una piattaforma di confronto su diverse tematiche legate all'audiovisivo, che include ovviamente il mondo della tecnologia e il mondo immersive. Noi vogliamo ringraziare la Veneto Film Commission per averci per ospitarci di nuovo per il quarto anno, quindi ringraziamo Jacopo Chessa, Decimo Polognato, Francesca Valente, Albina Podda, che sono con noi. In realtà doveva esserci anche un'altra persona oggi, che è presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che però purtroppo non è potuto venire. Ci ha mandato un messaggio, vi rubo qualche secondo per leggerlo. Gentile CEO Martelli, mi rammarica comunicare che a causa di concomitanti impegni istituzionali non potrò presenziare gli appuntamenti ai quali mi ha cortesemente inviato. Voglio tuttavia ricevere con la presente lettera non solo la mia vicinanza ideale agli appuntamenti organizzati da ITTV International Forum e Tech and Entertainment, a quali rivolgo anche il mio applauso per le importanti progettualità e sinergie che si propone. Augurando buon lavoro, concludo porgendo il mio cordiale saluto, che suo cortese tramite desidero estendere a tutti i partecipanti e illustri ospiti, Luca Zaia. Quindi abbiamo il supporto delle istituzioni, vuol dire che quello che stiamo facendo è importante, sta ricevendo sempre più attenzione. Cristina e io di solito amiamo lasciare spazio più alle immagini che alle parole, allora vi rubiamo qualche minuto per farvi vedere cosa sono ITTV e Tech e i nostri 5 anni di storia.
Famiglia, qualcuno esplode.
La transizione stai così?
Che settimana ieri? Sanguinato, sono svenuto.
È molto difficile distinguere tra il bene e il male.
Ma è una cosa che fai spesso? Cioè, perché ti ho visto molto tranquillo, capito?
Ha bisogno.
Io faccio quello che voglio.
La famiglia vuole me.
E ti aspettavi una festa?
Sì.
È sempre una brutta storia, capo.
Via, 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 facciamo a te! Dammi la varella, presto!
La nuova rivoluzione è la pazienza.
E benvenuti nell'iperspazio.
Un attimo della nostra storia, se parte. Come vedete, quindi ITTV è contenuti creativi, perché ovviamente raggiungiamo la parte dei creativi, ma anche contenuti dal punto di vista tecnologico. Volevamo raccontarvi i nostri 5 anni, ma probabilmente non è possibile. Festival che da 3 anni racconta l'audiovisivo italiano al mondo americano.
Welcome, thank you for being with us at the 4th ITTV Forum Festival.
Il panel dal libro allo schermo.
Potendoli vedere nelle proprie case. Quindi...
Perché io scrivo un libro, un film, una serie.
Una porta per talenti, idee, ma anche location e brand.
Facile fare prodotti magari italiani che però vanno facilmente all'estero, questo ha consentito una grande libertà.
These kind of festivals that put the working minds, the money together to have a really great working collaboration between these two great countries.
And right now it's really the opportunity for us to find more and more ways to connect, to find the strength that we have when we come together.
It's great to be just here and celebrate it and just try to make it happen again.
Quindi vuol dire che questa possibilità di sinergia è viva, insomma, ecco, quindi cinema, teatro e televisione devono trovare la possibilità di incastri soprattutto importanti per gli spettatori, ecco.
ITTV è importantissimo perché in realtà per primi si sono accorti di quanto potenziale c'era nella collaborazione in materia di televisione, in serie televisive. Così appunto attraverso le immagini abbiamo cercato di raccontare questi lunghi anni grazie ai quali ITTV è cresciuto. Oggi siamo qui come accennava prima Valentina, ora lo vediamo anche sullo schermo perché abbiamo organizzato questo panel dedicato appunto alle nuove tecnologie applicate all'intrattenimento. Io comincerei a chiamare i nostri relatori che ringraziamo ancora una volta per aver accettato il nostro invito, rigorosamente in ordine alfabetico. Allora, Guido Meardi, CEO di Vinova, Elisabetta Rotolo, CEO di MIAT, poi ci spiegherà bene lei tutto, e Giorgio Scorza, CEO e direttore creativo di Movimenti Production. Grazie ancora, lascio la parola a voi tutti e vi do anche il microfono.
Così. I microfoni li abbiamo.
Tu ce l'hai?
Sì.
Perfetto. Bene, intanto grazie per essere qui con noi. Credo che l'apertura che ci ha fatto oggi il Presidente della Commissione Cultura ci spinga, ha parlato di VR, di immersive, di animazione, quindi i nostri temi al 100% per quello che è una delle conversazioni che a noi piace fare. Come ITTV di solito creiamo dei panel, abbiamo dei panel per raccontare i cambiamenti che avvengono negli Stati Uniti, ma come poi si trasformano poi, no? Come vengono recepiti, quali sono i passi avanti che anche dall'Italia stiamo facendo. Allora, oggi parliamo di metamorfosi, abbiamo voluto chiamarla così questo panel per raccontare un pochino il cambiamento che stiamo assistendo. Allora io chiederei ai nostri relatori di presentarsi nuovamente in ordine alfabetico, un minutino e mezzo per presentare esattamente quello che fanno. Alla fine di ogni presentazione facciamo partire il vostro video. Guido, cominciamo da te.
Molto piacere, grazie mille Valentina e grazie mille a tutti.
Vinova è un'azienda tech che fa compressione dati, quindi è abbastanza tecnica, infatti siamo un'azienda di circa 100 persone con oltre 700 brevetti internazionali e abbiamo fatto alcuni dei formati di compressione dati più recenti, tipo il nuovo standard di compressione video MPEG-5 al CVC. Al di là di questo, però, la cosa che è relevant per questo panel, abbiamo creato i formati che per la prima volta consentono un'esperienza molto particolare, cioè le esperienze fotorealistiche immersive volumetriche. Volumetriche vuol dire qualcosa dove si guarda un film da dentro.
Nel un senso, po' il Dolby Surround dell'immagine.
Il Dolby Surround dell'immagine, dove effettivamente siamo immersi in un film e possiamo guardarci intorno, guardare dietro gli oggetti, esattamente come nella realtà reale, quindi non è un video piatto, ma è qualcosa di appunto volumetrico con 6 gradi di libertà. Ma la cosa interessante è che usa le stesse pipeline di produzione della computer graphics e quindi apre delle nuove opportunità immersive per il cinema, per l'entertainment in generale, perché con le stesse metodologie con cui oggi si creano special effects, computer graphics, si possono creare delle esperienze immersive veramente impressive. E con questo magari abbiamo...
Possiamo partire il primo video.
Esatto, siccome stiamo lavorando con alcuni grossi studios in alcune coproduzioni, ecco, questo fa vedere cosa si può vedere da dentro e quindi anche sia vecchie animazioni repurposed come queste che stiamo guardando, dove
ovviamente mondo immersi dotati dei famosi visori, non soltanto,
anche si possono vedere da tablet e mobile, ma ovviamente è molto meglio vederlo da dentro. E comunque con questo tipo di qualità, la qualità delle animation, eccetera, o la qualità degli effetti speciali di, che so, un film di supereroi, però si può essere dentro guardandosi intorno e vedendo le scene in tutta la loro
gloria.
Devo
dire che io, che sono una persona che soffre molto dell'effetto nausea, quando metto i visori, avendo provato questo, e non è perché sei qui, è perché effettivamente, come sai, ho fatto l'esperienza per più di mezz'ora.
Esatto.
Ed è stato incredibile.
Ecco, ad esempio, qua fa vedere cosa vuol dire il fatto di avere la parallasse, di avere la volumetria, cioè il fatto che quando si muove la testa, adesso vedrete cosa succede, cioè vedete che si possono vedere le occlusioni, cioè è veramente qualcosa di volumetrico, mentre precedentemente con un video, se uno si muove, non si vede. Non si vedono le occlusioni, non si può vedere cosa c'è dietro gli oggetti, mentre invece in questo modo si può essere dentro questi mondi, un po' come in un videogioco, ma con la qualità del pre-rendered.
Grazie Guido, grazie. Elisabetta, arriviamo a te.
Grazie Valentina, grazie a tutti. Ciao, io sono Elisabetta, sono CEO e founder di MIAT, che è il Multiverse Institute for Arts and Technology. Noi siamo un hub creativo ed educativo per le arti immersive e le tecnologie emergenti. All'interno della nostra società, che è una società internazionale, abbiamo 3 macromondi, ossia la prima academy al mondo dove si formano i talenti del futuro, che sono artisti, professionisti, aziende da tutto il mondo, dove insegniamo a creare, ideare, produrre progetti, esperienze e contenuti immersivi con tutte le tecnologie, quindi parliamo di tecnologie emergenti, parliamo di tecnologie immersive. È una distinzione perché quando parliamo di tecnologie immersive parliamo di quello che è il mondo XR, ossia realtà virtuale aumentata e mixata. Quando parliamo di tecnologie emergenti inseriamo anche in realtà l'intelligenza artificiale, la blockchain, anche altre tecnologie, volumetric capture, motion capture, ologrammi, via dicendo. Abbiamo uno studio immersivo dove noi facciamo la ideazione e la produzione di esperienze immersive high end, quindi di alto livello. Lavoriamo per grandi brand a livello mondiale in tutti i settori, fra cui anche lusso, moda, e dove ideiamo e produciamo che cosa? Filming in 360 piuttosto che esperienze in realtà virtuale interattiva, esperienze in realtà aumentata, immersive art exhibitions, progetti digitali che diventano poi anche NFT, costruiamo anche piattaforme di metaverso, quindi tutto ciò che è immersivo, però con un approccio che noi chiamiamo essere art tech, ossia noi abbiamo artisti con una conoscenza profondissima di tutte le tecnologie, quindi non dividiamo mai l'artista dal tecnologo, ma da noi per esempio la persona che crea un'esperienza in realtà virtuale, quindi utilizzando dei game engine come Unity, Unreal o altri, fa anche la regia, quindi sono proprio quelli che noi chiamiamo essere gli architetti, gli outlier. Poi abbiamo un centro di ricerca, abbiamo 10 anni di esperienza in questo settore, un fondamento nella produzione filmmaking e con una logica proprio olistica sulla costruzione di nuovi linguaggi.
E abbiamo il tuo video naturalmente.
Ok.
Giorgio, io intanto ti chiedo di venirti a vedere qui vicino a me, perché sei così lontano che mi sembra... siamo immersi, no? Cerchiamo di essere un pochino...
Sì, mi sentivo effettivamente un po' fuori da questa realtà immersiva. Mi spiace che devo mettermi un po'.
Allora, facciamo una bella cosa. Guarda, visto che facciamo il gioco delle sedie, tu ti siedi qui e io mi siedo qui. No, è tutto molto... Allora,
ho già cambiato un'altra poltrona.
Ecco. Allora, arriviamo a raccontare quello che fa Giorgio, ma che fa ovviamente movimenti.
Sì, noi diciamo in questo contesto forse siamo la realtà, mi viene da dire, più tradizionale, nel senso che siamo una casa di produzione, siamo dei produttori che si occupano di prodotti in animazione, cartoni animati volgarmente detti, in realtà spaziando parecchio sia nelle tecniche, sia nei contenuti, sia nei target, che è un elemento tra l'altro che ha già suscitato un po' di interesse in me prima che iniziasse questo panel, e spero ne parleremo. Siamo nati ormai una 15 anni fa, man mano siamo cresciuti come realtà con la convinzione di fare produzione interamente in Italia, quindi valorizzando il talento italiano, la ricerca, anche l'innovazione italiana, sia dalla scrittura alla realizzazione del prodotto, quindi è comunque un artigianato molto tecnologico, l'animazione, sempre di più devo dire. Abbiamo iniziato con produzioni minori, poi abbiamo negli anni lavorando su produzioni sia native italiane sia entrando in coproduzione con l'estero, abbiamo lavorato attraverso la RAI e successivamente anche con l'esperienza di Zero Calcare con Netflix, spostando anche un po' quello che è il concetto del target dell'animazione nel nostro paese. E abbiamo in questo momento una serie di realtà, da uno studio 2D con sede a Firenze a una società dedicata nel nostro gruppo che è Mobo, che abbiamo fondato insieme allo studio Bozzetto, che proprio indaga tutto quello che è il mondo del 3D e anche dell'applicabilità del 3D. Siamo entrati l'anno scorso a far parte a livello internazionale del gruppo Banijay, che ci ha permesso di lavorare molto nella direzione dell'innovazione, soprattutto sul piano della ricerca dei contenuti, e questa sicuramente è un elemento interessante. Prima di mostrare il reel, la cosa interessante per noi è che negli anni abbiamo sempre sperimentato lavorando su live event, su eventi web, lavorando spesso con musicisti, cantanti, eccetera, che ti permettono di esplorare la contaminazione di diversi linguaggi e quindi anche un pubblico magari un po' più aperto a una fruizione meno frontale e chiamiamola passiva, per quanto passiva non sia. Quindi sicuramente è una delle rare volte in cui mi sento quello che fa la cosa più vecchia come mestiere, però ecco, crediamo molto in questa possibilità dell'animazione sia come tecnica che come linguaggio dentro quello di cui abbiamo appena iniziato a parlare.
Prima di lanciare il tuo video approfitto per, hai parlato di Rai, per salutare Luca Milano che è il direttore di Rai Ragazzi che è qui con noi, quindi un applauso. E adesso vediamo il video.
Sì.
Non il nostro, se volete rivederlo ve lo facciamo rivedere.
Siamo intorno a Firenze, dai.
Sì, è bello, è un bellissimo video che ha fatto l'Armando Testa per noi, quindi insomma noi lo facciamo vedere volentieri. Ancora qualche secondo. Abbiamo visto personaggi nuovi, personaggi amati, personaggi con i quali siamo cresciuti e personaggi con i quali i nostri figli cresceranno. Allora, il concetto di metamorfosi è un concetto, secondo me, molto interessante. Allora, a questo punto io ho una domanda per tutti quanti, cioè che cos'è, significa per voi la metamorfosi nell'intrattenimento? Però comincerei proprio da te, Giorgio, perché dicevi ti senti più tradizionale tra tutti a questo punto.
Ma no, adesso...
È meglio
che io mi spieghi meglio.
Esatto.
Diciamo che sicuramente il cartone animato si basa su un modello che è quello del basico del cinema, quindi dalla scrittura all'ideazione della parte grafica, che è un po' il nostro casting, la ricerca degli ambienti, la creazione degli ambienti e la realizzazione delle serie o dei film. La cosa molto interessante, l'avete visto su diversi videoclip o esperienze che abbiamo fatto, per esempio c'era una partecipazione dell'avatar di Da Supreme a X Factor qualche anno fa, dove abbiamo simulato la presenza virtuale /ologrammatica di questo personaggio. In realtà era, possiamo dirlo, un assoluto fake che abbiamo costruito. La cosa molto interessante dell'animazione innanzitutto è che ha un parlando dell'animazione come, diciamo, genere, anche se è una cosa che non amo, ha un pubblico che è tendenzialmente molto aperto all'innovazione, è nativo, nuovo, e questa cosa è molto affascinante. Ha un pubblico spietato, perché come Luca bene sa è un pubblico che giustamente non subisce in maniera così violenta le mode, se una cosa vi piace, altrimenti si passa oltre. Ha un altro aspetto molto interessante, che trovo che sia un elemento molto utile da un punto di vista di quello che è l'argomento di oggi: non ha il percepito che abbiamo noi, mi permetto di dire, adulti, di una sospensione continua della piattaforma, del genere, del prodotto, cioè c'è un percepito molto fluido dell'esperienza. Questa cosa è molto interessante. È molto interessante, così come è anche interessante esplorare fino a che punto si riesce a spingere, non solo su un piano tecnico, tecnologico, parliamo soprattutto hardware, no? Quindi il visore, quanto si riesce a spingere tutte quelle cose con cui noi facciamo i conti quando creiamo un prodotto animazione. Mi viene in mente il target di riferimento in termini di età, mi viene in mente il bisogno di immedesimazione di un personaggio esistente che possa essere io, cioè il passaggio a vivere l'esperienza in maniera... in prima persona è un passaggio anche psicologico non indifferente da parte del pubblico più giovane, quindi qui io ci trovo tanta ricerca da fare, tanti format che si possono creare, e poi la curiosità sana e spontanea che può avere un pubblico, mi sto sempre riferendo in questo momento a quello più giovane, di andare un po' dietro le linee, no? Di andare nel backstage. In questo caso il primo video dava proprio questa sensazione della possibilità di accedere a un backstage, cioè alla parte nascosta. Questo è un lato, diciamo, più di che mi sento di descrivere da un punto di vista del genere animazione. Quando entro nella tecnica invece stretta dell'animazione, questo è il pane nostro dei ragazzi che lavorano con noi, cioè poter utilizzare con n potenzialità maggiori lo strumento animazione, perché diciamo impropriamente si confondono i visual effects con l'animazione eccetera, ma fondamentalmente un visual effects, una volta che si muove e ha delle dinamiche, è animazione. Quindi questa cosa è anche molto interessante su un piano strettamente, quasi mi viene a dire, di aree di business. Terzo, se posso lanciare quest'ultimo argomento, mi piace molto l'idea che ci siano delle arti combinate che possono essere esaltate da questa cosa. Cioè noi in questi anni abbiamo fatto anche dei test con gli artisti che seguiamo da un punto di vista appunto creativo, appunto da Supreme abbiamo creato l'avatar del personaggio, l'abbiamo collocato in eventi live, abbiamo fatto videoclip, abbiamo creato dei video TikTok di lui in animazione dentro il suo vero studio. Insomma, tutte queste contaminazioni credo che siano super interessanti. Cioè un evento musicale, ne parlavamo prima di iniziare questo panel, ad hoc per dei fan, con un lancio di un nuovo brano, un'esperienza unica che fa in VR, con l'animazione, con uno spazio virtuale che funziona, è super interessante. E mi interessa molto indagare il livello di quanto, come dice un mio caro amico di Roma, Zero Calcara, finché te regge, cioè quanto riesci a sostenere fisicamente o sul piano proprio dell'immersione nell'esperienza, diciamo l'immersione. La dimensione fisica della dimensione fisicamente virtuale dell'esperienza. La cosa più interessante è che, lo dico prima così facciamo lo spoiler, io non vedo nessuna minaccia per il contenuto classico, neanche lontanamente.
Non te l'avrei chiesto.
Ecco, io vedo solo un potenziale aggiuntivo e ancora più approfondito di fidelizzazione verso l'IP. Questo mi sembra molto affascinante.
Quindi, se dovessimo riassumere, la tua metamorfosi è opportunità.
Sì, io ce l'ho anche per carattere, però sì, sono molto convinto di sì.
Guido.
Concordo al 100% con quello che ha appena detto Giorgio. Rimarranno i formati esistenti come sono rimasti i libri nell'entertainment, non sono scomparsi assolutamente. Questa metamorfosi aggiunge, si sente quello che sta dicendo, questa metamorfosi aggiunge. Io vedo tre direzioni principali che sono un po' indipendenti in cui questa metamorfosi agisce: da un lato l'interattività, dall'altro l'immersività e dall'altro i nuovi modelli di fruizione di business. E sono indipendenti perché si possono usare tutte e tre, una dei tre o due delle tre, eccetera, quindi crea un sacco di opportunità nella combinazione di queste cose. L'interattività è il fatto che le nuove metodologie di fruizione consentono più interattività. Se uno vuole addirittura si può spingere fino alla gamification, oppure no, può essere esperienza passiva in cui mi guardo un film come quando vado al cinema. E tutte e due le cose sono assolutamente valide, non è che il futuro sono solo videogiochi, ci sono assolutamente, c'è un futuro per essere raccontato una storia, diciamo in italiano correggiuto, being told a story. La seconda dimensione è quella dell'immersività, e questa è una direzione in cui si lavora dal 1895, quando i fratelli Lumière hanno inventato il cinema. Si cerca di essere sempre più immersi nel contenuto, con schermi sempre più grandi, audio sempre più immersivo, poi il 3D stereoscopico. E adesso la nuova frontiera è quello di cui parlavamo prima, il volumetrico a 6 degree of freedom, che vuol dire essere proprio dentro. E questo effettivamente apre nuovi spazi, perché essere dentro il contenuto è un'esperienza diversa e permette nuove libertà creative. E la terza cosa sono i nuovi modelli di fruizione e modelli di business, perché una volta si andava al cinema e c'era la televisione, adesso c'è lo streaming, ci sono i tablet, cominciano ad esserci i visori VR. Il contenuto sarà per forza multiformato, quindi quando io spendo dei soldi per produrre del contenuto, forzatamente devo cominciare a pensare non solo a monetizzarlo in un modo, ma magari a monetizzarlo in n tipi di piattaforme, e questo anche dal punto di vista creativo è molto importante e porterà una metamorfosi anche nel modo di pensare alla produzione e all'investimento creativo.
Elisabetta, arriviamo a te.
Allora, noi lavoriamo nel settore che chiamiamo immersivo, quindi che unisce, come dicevo prima, tecnologie immersive emergenti, e da veramente 10 anni, è tanto in questo settore. E in realtà quello comunque che io dico sempre è che noi siamo in un nuovo momento antropologico più che in un nuovo momento tecnologico, perché è il momento in cui dobbiamo creare nuovi linguaggi e nuove esperienze, e la parte esperienziale è veramente la parte fondamentale, quella che fa la differenza. Di fatto noi ci troviamo in un momento in cui le generazioni giovani, soprattutto, quindi la famosa Gen Z, per non parlare della Gen Alpha, non sono più video first, ok? Quindi in televisione non ci sono. Se tu vuoi andare a prendere questo tipo di generazioni, devi andare su altre piattaforme. Sono piattaforme immersive, sono piattaforme proprio di, diciamo, storytelling immersivo trasmediale, ok? E l'altro fatto è che le tecnologie immersive ed emergenti stanno diventando la prossima computing platform del futuro, quindi quello che noi facciamo oggi con telefonini, tablets, a breve lo faremo con queste tecnologie, quindi cambia in realtà, come diceva Giorgio, tutto anche poi la questione del modello di business, e da un punto di vista di entertainment quello che già sta cambiando da un po', e quello che cambierà sempre di più è proprio l'interattività, la parte immersiva, ma soprattutto anche quello che noi chiamiamo essere il co-design, ossia queste tecnologie ti danno la possibilità di essere il co-pilot creativo e soprattutto la persona che diventa il co-design della storia, quindi tu non sei più la persona che guarda la storia o guarda qualcosa, ma tu sei la storia, la puoi modificare in una logica di co-design, e questo è un fattore fondamentale per la Gen Z, di cui invece di aver paura bisogna coinvolgerla in questo processo di co-design.
La questione dei visori, ovviamente ultimamente si parla molto di Apple come al solito quando lancia qualcosa crea il famoso rumor, ne parlano tutti, quindi si ricerca anche un contenuto. Ovviamente quando uno pensa al mondo immersivo pensa ovviamente al gioco, anche se abbiamo detto, quindi al game, anche se abbiamo parlato già di diverse altre applicazioni. Allora, quali sono i contenuti, e vengo subito da te Giorgio, che veramente tu pensi, tenendo conto i limiti, possano essere poi messi in un visore come quello di Apple, come quello di Meta, che arriverà a dei prezzi molto più concorrenziali di quello di Apple, e soprattutto, parlando delle generazioni più giovani, dei bambini, è una difficoltà, come dicevi prima, più che quanto ci resto, quanto ci rimango, come dice Zero Calcare, ma è una difficoltà proprio tecnica quella del visore.
Ma allora, ripeto, sono il meno esperto sul piano strettamente tecnologico, è evidente che essendo...
Ma è una domanda che ti fai nel futuro dei contenuti,
assolutamente.
Io parlo di contenuto.
È comunque un device, e in quanto tale c'è un tema di familiarità col device, com'è vero che però io ho dovuto imparare a utilizzare il telefono cellulare, e invece adesso i bambini scrollano anche i libri col dito così, e bisogna spiegargli che bisogna girare la pagina, quindi questo è un tema poi quasi di DNA acquisito che non mi preoccupa, perché credo che appunto il livello tecnologico, il peso fisico dell'hardware probabilmente andrà sempre più azzerandosi. Il mio punto di vista che posso portare qui, da un punto di vista di cosa si può mettere lì dentro, si può mettere tutto quanto ovviamente. Mi interessa molto, siamo a un festival di cinema, io sono un regista, mi interessa molto questo elemento che ho appena sentito, cioè questa capacità di essere co-creatori, e dove c'è un confine sano e costruttivo, e in questo senso anche molto esplorabile, della la libertà, diciamo, eterodiretta di costruire mondi dentro un environment che in qualche modo io ho creato, io creatore di contenuto. Questo è molto interessante. È chiaro che c'è un elemento chiave, quando dicevo prima non ci sarà un problema di cannibalizzazione, a meno che diseducheremo noi stessi al piacere e alla bellezza delle immagini, qualunque esse siano, perché vorrebbe dire che allora non riusciremo a commuoverci leggendo un libro, vedendo o ascoltando un brano musicale. È chiaro che è diverso, io da regista dico, quindi se io ho messo un punto di vista, la prima domanda che ho fatto a Guido è stata, ma se io metto un punto di vista come regista, ci ho studiato degli anni per mettere quel punto di vista, questo si gira, guarda un'altra parte, dovrà arrivare una manina che gli batte sulla spalla e gli dice, oh.
Un attimo, aspetta, guarda il mio punto
credimi,
di vista.
Credimi, questa cosa funziona. Ma perché ho fatto questo? È chiaramente una battuta limite, ma in realtà secondo me apre tutta la parte super affascinante dal punto di vista creativo. Non è, al di là di un'operazione marketing in cui io vado dentro a il dietro le quinte del film XY, o nel mio caso i test che abbiamo fatto, vado dentro la camera di Topo Gigio e faccio i giri. Ok, quella è un'esperienza di approfondimento, la colloco dentro un mondo marketing, mi sento di dire molto esteso ovviamente, in senso molto lato. Mi interessa molto creare qualcosa che non sia un film, e questa cosa mi sembra molto affascinante, che non sia neanche il videogame e che non sia neanche però il videogame vissuto con il gamer creator, che alla fine tutto sommato possa andare dove voglio, ma alla fine comanda lui. Cioè questa sorta di democratizzazione del contenuto mi affascina. Mi affascina molto il fatto che si debba scrivere in maniera molto diversa. E io sottolineo una cosa, ripeto, qui parlo più da creativo e da regista, la forza di un'esperienza vissuta in prima persona è entertainment, secondo me non è cinema, tanto per lanciare qualche titolo, nel senso, in un senso nobile e accrescitivo e di apertura, cioè è entertainment ma non è cinema, cioè forzare necessariamente un certo tipo di fruizione di arte dentro il device credo che sia un qualcosa che si fa come si forza ogni cosa dentro la novità tecnologica, e avrà il suo percorso che non posso prevedere. Mi interessa molto di più, sia creativamente che a livello di business, capire cosa, dato il supporto, io posso creare. Chiudo con un esempio stupido. Quando io iniziai a fare animazione, ed era gli albori dell'animazione digitale, venivo sanamente deriso dalla vecchia guardia, io l'ho sposata in diretta, perché io con un semplice computer, per quanto le cose fossero rudimentali, io potevo fare il creatore, scrivere, registrare l'audio, animare e avere una release che buttavo sul web e lo vedevano milioni di persone. Quella cosa è stata rivoluzionaria e gli animatori e i registi hanno usato software come, parliamo ormai dell'era primitiva, come Flash o come After Effects, e sono diventati adesso delle tecniche, cioè la gente dice l'animazione Flash After Effects, ed erano nati per fare siti web, erano nati per fare tutt'altro. Quindi la creatività poi alla fine vince sempre e crea un nuovo contenuto. Quello mi affascina tanto. Sul contenuto classico credo che comunque, come giusto che sia, se tu progetti una cosa in una direzione, parlando sempre del creativo, è giusto che la fruizione sia in tema sia assolutamente in tema rispetto ai presupposti per i quali l'hai creata. Cioè se io ho pensato un film, io voglio vedere un protagonista in cui mi medesimo e io imparo dai suoi errori. Se faccio un'esperienza immersiva è un altro tipo di esperienza, diciamo, personale.
Anche una bella esperienza sportiva, infatti mi hai dato un assist.
Una bella esperienza sportiva, per esempio.
Che adesso faccio una domanda immediatamente a Elisabetta. Si creano nuove professioni, perché è importante dire che non è che l'immersive cancelli completamente tutto un mercato, ci sono due mercati che coesistono, ma appunto si creano diverse professioni, parlavamo del punto di vista, ad esempio la professione dello showrunner. Faccio un inciso, lo showrunner immersive, che è un corso sulla figura dello showrunner, che come ITTV e Good Girls facciamo assieme alla Toscana Film Commission, Stefania Ippoliti è qui, ritorna quest'anno a dicembre, quindi chi è interessato a una figura classica dello showrunner, dal 7 all'11 dicembre a Firenze, e adesso abbiamo fatto lo spot. Però arriviamo anche alla figura dello showrunner nel mondo immersi, è una professionalità diversa, come dice giustamente Giorgio.
Sì, no, è una professionalità completamente diversa, ma devo dire anche le altre professionalità del settore immersivo sono comunque diverse, anche il regista è comunque diverso. Diciamo che queste tecnologie, quindi sempre mi piace sottolineare perché la tecnologia immersiva dalla tecnologia emergente è diversa e necessita proprio di linguaggi diversi, di pipeline diverse. Non ho fatto la domanda, ma io adesso la faccio. Quanti conoscono la differenza fra realtà virtuale e realtà aumentata? La differenza base.
Ecco, vede, perché noi continuiamo
non alzate a parlare le mani che poi ve lo chiede.
No, perché noi parliamo di tutte le tecnologie, ma se, poi alla fine vedi che alcune solamente non le conoscono. Ok, quindi allora cambiano totalmente le professioni, cambiano lo showrunner perché cambiano i linguaggi, cambiano le pipeline, cambiano la tipologia di artisti e la tipologia di preparazione con la tipologia anche di gestione e produzione. Le tecnologie immersive stanno creando di fatto quelli che noi chiamiamo essere gli art tech. In MIAT ci sono art tech, ossia sono artisti profondamente tecnologici. Che cosa vuol dire? Che non dividiamo l'artista dal tecnologo, cosa che fanno in molti. La chiamata di queste tecnologie invece vuole che l'artista conosca e sappia usare benissimo tutte le tecnologie. E questa è una distinzione notevole. Quindi abbiamo uno, fra l'altro uno dei più grandi che abbiamo in Europa, che è Luis Paul, è appena arrivato, è stato selezionato peraltro per Vanity Fair, ma anche il nostro direttore creativo. Ma cosa cambia? Cambia la costruzione del linguaggio, cambia completamente i punti di vista, perché se tu fai un 360, un film quindi a 360, se devi utilizzare delle location, oggetti umani che diventano volumetrici, utilizzi il motion capture, piuttosto che utilizzi l'intelligenza artificiale, o addirittura la blockchain, ti cambia radicalmente tutto. Quindi queste art tech si stanno sempre più sviluppando, sono figure al momento ancora abbastanza rare, di cui c'è una grande richiesta, tant'è vero che per esempio noi lavoriamo da 10 anni, ma già abbiamo un monitoraggio mondiale su quello che sta succedendo proprio a livello globale. In Inghilterra, per esempio, in America, che sono le società diciamo più avanzate nel settore immersivo, le aziende vuol dire anche broadcasting, non solamente aziende in generale, stanno bloccando la loro evoluzione perché non riescono a trovare queste persone, questi artisti e anche questi nuovi manager di diciamo produzioni immersive. E quello che sta avvenendo è che i nuovi lavori del futuro, ma che in realtà sono già lavori del presente, sono proprio il creatore immersivo, che diventa un creatore ma che è anche un regista, che diventa anche una persona che produce da un punto di vista immersivo utilizzando i game engine. Sono gli showrunner immersivi, sono i produttori creativi ed esecutivi immersivi, perché per farlo tu devi conoscere tutte le pipeline, perché quando noi per esempio facciamo produzioni che uniscono realtà virtuale ad aumentata a projection mapping con l'intersezione dell'intelligenza artificiale, sono produzioni complessissime da concepire e mettere in piedi, produrre e distribuire. E dal momento in cui tu inizi il primo concept, proprio la prima idea, tu devi già sapere il financial system e la distribuzione, altrimenti non puoi andare avanti. Quindi cambia radicalmente tutto, però sono figure richiestissime nel mercato e quindi si creano veramente lavori importanti anche.
A proposito di richieste, voi ovviamente cercate contenuti da portare in questo mondo, di creare, di acquisire, da portare in questo mondo appunto di volumetrico immersivo. Sì. Quali sono le caratteristiche di quello che Vinova Presence cerca?
Sì, e tra l'altro infatti devo dire, sono completamente, come diceva famoso quote di tanto tempo fa, sono completamente d'accordo a metà con quello che è stato detto, nel senso che è assolutamente vero, come dicevo, c'è la dimensione interattività che permette di creare nuovi contenuti e che è ovviamente dove si crea un sacco di valore, quindi tutto quello che ha appena detto Elisabetta e anche Giorgio è verissimo. Poi è anche vero che noi quello che abbiamo fatto, ad esempio abbiamo preso un'animation di 9 anni fa che era stata fatta per essere vista come normalissimo video, messa in immersivo volumetrico, è bellissima lo stesso. È vero che magari non è il modo più sofisticato per utilizzare le nuove tecnologie, però è comunque impressionantemente bello. Per quello dicevo, comunque la dimensione di immersività già di per sé è molto interessante, perché anche senza aggiungergli quegli ulteriori elementi di vantaggio è già comunque carina. Noi quello che cerchiamo in questo momento, e stiamo infatti lavorando con alcuni dei principali studi internazionali, è contenuti per fare vedere che cosa vuol dire, cosa può fare il mezzo, perché come nostra tecnologia noi non abbiamo fatto nient'altro che fare un notch up, cioè aumentare il livello di qualità di quello che era possibile fare, cioè nel senso fondamentalmente un po' quello che fa quando c'è una nuova tecnologia audio che fa l'audio surround, uno wow, sente molto meglio, oppure passo all'IMAX e vedo lo schermo molto più bello. Quello che abbiamo fatto è un po' la stessa cosa nell'immersivo, permette di vedere dei mondi in un modo così molto più bello, e cerchiamo contenuti per farlo, e quindi li stiamo anche coproducendo insieme a molti studi.
Parlavamo appunto della questa domanda che giustamente hai fatto, chissà spiegare la differenza tra le varie tra AR, VR, ma il vario mondo immersive. Questo richiede dall'altra parte che il pubblico abbia attenzione a quello che stiamo raccontando. Ecco, una veloce battuta, un veloce punto di vista di ognuno di voi su cosa secondo voi il pubblico a questo punto pensa o può ritenere necessario per portare avanti i vostri progetti nelle diverse aree, sempre legandosi al mondo immersive.
Ma ripeto, io sono sempre stato, sono un ottimista, e quindi sono molto convinto che il pubblico sia molto più avanti di noi, spesso e volentieri, da un punto di vista della capacità di
vogliamo
fruire.
Fare il test?
No, non so. No, è proprio una questione di quando sei fin troppo dentro a un sistema industriale iniziano a scappare le persone quando sei in una dimensione industriale tendi a essere anche un po' autoriferito involontariamente, e quindi non ti rendi conto di, appunto, no, ti concentri sul dettaglio, non ti rendi conto di quello che già sta accadendo. Io non credo che ci sia. Allora, come sempre è anche una logica di mercato, c'è un discorso di domanda e offerta e di creare soprattutto la domanda, da un punto di vista di fare queste demo, perché credo che adesso le demo che voi stiate facendo siano finalizzate a dire viene così, perché se te lo racconto è l'esperienza quello che fa la differenza assoluta sotto questo, ed è accaduto proprio anche col suono, no? Cioè tu potevi dire avremo un suono con tu non ho capito, senti questa cosa, mamma che botta. Questa è un po' l'idea. Secondo me il pubblico è già molto pronto, il pubblico si sta già divertendo con queste possibilità. C'è tutto un universo che il pubblico non considera, ma che l'industria dovrà considerare, che è anche legato a un elemento di diritti, che mi sembra interessante, perché da un lato va regolamentato, si arriverà a doverlo regolamentare, dall'altro in realtà creerà delle nuove catene di diritto e di possibilità di sfruttare delle IP che sono sempre molto care da creare in termini di tempo di lavoro, e questa cosa al poter monetizzare fidelizzando il pubblico secondo me è molto interessante. La mia risposta un po' ignorante su quella questione del pubblico, io penso sempre che noi quando andiamo a proporre un progetto a un broadcaster, a una piattaforma, a un coproduttore, ragioniamo, guarda, è tratta da un libro, è tratta da un videogioco, è tratta da... Il pubblico percepisce l'IP nelle sue declinazioni, più l'IP è forte, più la declinazione è mirata rispetto al potenziale espressivo che quel, in questo caso, device slash tecnologia, in altri casi proprio il contesto o il target di riferimento, più ti segue. È quasi un non problema, è più un problema, a mio avviso, di scelte mirate rispetto a, con questo potenziale, dove io ho più possibilità di fare centro da un punto di vista dell'efficacia della fruizione o della, più che fruizione in questo caso, della immersione nel contenuto. Dal mio punto di vista, per quello che è il nostro lavoro, io vedo solo possibilità lavorative interessanti sia per i tecnici sia per gli animatori, che sono dei tecnici, soprattutto gli animatori 3D, non insomma raffinati come quelli che descrivevi, ma fondamentalmente devono conoscere tante cose, non è che fanno i disegnetti e magicamente c'è un cartone animato, quindi questa cosa è molto affascinante.
Si accorcerebbero i tempi delle produzioni,
sarebbe molto bello,
sarebbe molto,
molto bello,
veloce, sì, ma sappiamo, sì, sono biblici. Avete qualcosa da aggiungere sul discorso pubblico? A tal proposito, tra 5 minuti noi dobbiamo chiudere, se per caso avete qualche domanda mi fa piacere, altrimenti, siccome il tema è ampissimo, altrimenti poi continuo io.
Solo numeri, nel senso che Elisabetta ha detto prima giustamente AR e VR sono molto diversi, perché la realtà aumentata ad esempio funziona anche con i telefonini e i tablet, quindi miliardi di device sono già nell'ecosistema, però anche per la realtà virtuale, quindi per l'immersivo abbiamo già 30 milioni e passa di device, con i nuovi della PlayStation, i nuovi di Meta e quelli di Apple che stanno per uscire promettono di diventare 50 milioni l'anno prossimo, più di 100 tra 2 anni. È una nicchia, ma è una grossa nicchia, anche perché stiamo parlando comunque di persone high spending, quindi cioè comunque una nicchia profittevole, tipicamente Gen Z, da 16 a 30 anni. Il pubblico è interessante e sta crescendo.
Sì, allora dipende poi da che tipo di pubblico, però in effetti sono, è un sistema, come dire, nascente, diciamo, anche se però noi ci lavoriamo da tanto tempo, è come quando è stato inventato il cinema di fatto, però anche in termini di numeri abbiamo un aumento dall'anno scorso a quest'anno del 83%, parliamo di oltre 80 miliardi di contenuti venduti, quindi non sono numeri piccoli, e poi consideriamo che con queste tecnologie, con questi linguaggi, non dobbiamo sempre riferirci solo ed esclusivamente a realtà virtuale, realtà aumentata, ma ci sono tutte le altre tecnologie, ci sono tutta la parte legata al web 3.0, legata al metaverso, che ha avuto un hype pazzesco, poi sembra scomparso, ma non è assolutamente scomparso.
Metamorfosi.
Perché fra l'altro noi ci lavoriamo tutti i giorni, ma la famosa Gen Z e Gen Alpha sono là dentro, solamente su alcune piattaforme di gaming che non sono propriamente, diciamo, di metaverso, vengono vendute per tali ma non lo sono, tipo Roblox, abbiamo 60 miliardi di messaggi ogni giorno. Quindi cioè, ci sono veramente numeri molto molto interessanti, ci sono business model che si stanno ricostruendo completamente nel settore dell'entertainment, anche in quello musicale, dove in 10 minuti riesci a fatturare oltre a 80 miliardi di dollari, quindi cioè, bisogna avere una visione olistica.
Abbiamo tempo per una domanda? C'è qualcuno che vuole fare una domanda? No? Sì? Ecco.
Io rispondo. Le rispondo io, ne ho fatte 30 da quando sono venuta.
Le esperienze immersive?
Per ora, ne ho fatte 3. Allora,
puoi ripetere Venice, la domanda?
Quali sono le esperienze che ti sono piaciute che hai fatto a Venice Immersive, al Lazzaretto Vecchio? Tu non ci sei andato perché sei arrivata alle 3 di stamattina e parti stasera, quindi io invece sono arrivata il 30 e visto che è il mio settore, chiaramente ne ho fatta una via l'altra. Allora, non posso dire che non mi è piaciuta Conquest of Sky, fra l'altro abbiamo un regista qua dietro di voi, è una bellissima, diciamo, lente di ingrandimento sulla natura, peraltro scelto proprio da Venice Immersive ed è molto molto bello. Mi è piaciuto moltissimo Letters from Drancy, è un'opera sull'olocausto creata da Darren Emerson ed è lì è una cosa che ti potrebbe interessare molto da regista, perché è un'unione, un mix di diverse, per esempio, di diversi linguaggi. Quindi il 360, l'animazione, il projection mapping, gli archives, è veramente estremamente interessante. Emperor, quello in bianco e nero, anche quello dove c'è la narrativa che viene guidata dall'interattività, ma l'interattività che viene guidata dalla narrativa, molto molto poetico. Mi è piaciuto moltissimo anche Finally Me, che è questa opera dove è l'outing del regista, ed è molto interessante perché è molto interattiva e tu sei il co-designer dell'esperienza. Quindi è tutta disegnata a mano, fatta in motion capture, ma tutto disegnato, è molto interessante. E poi insomma ne potrei dire, ma restiamo un po' troppo a lungo forse.
Sì, perché purtroppo dobbiamo chiudere, quindi io vorrei ringraziare ovviamente i nostri relatori, ci sarebbe veramente da parlare, perché io ascolto e imparo. Giorgio Scorza, CEO di Movimenti, Guido Meardi, CEO di Vinova, Elisabetta Rotolo, CEO di Miat. Thank you, mi veniva in inglese perché già so coronamente al 30, 31 ottobre, 1 novembre, vi aspettiamo tutti a Los Angeles, mi raccomando, dove dedicheremo non uno ma 3 giorni a queste tematiche e a molte altre. Grazie ancora e buona Venezia.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.